Di essere qui questa mattina con voi, particolarmente ancora di più onorato di poter condividere alcuni pensieri della parola di Dio. Venendo giù da casa di Adino e Mirella, avevo sentito dal telegiornale che il Papa era stato qui la settimana scorsa. Allora gli ho chiesto: ma qual è il motivo per cui è stato qui? E allora lui mi ha risposto: dice, beh, il primo motivo è perché lui ha una famiglia qui, ha dei familiari. E questo ci accomuna perché anche noi abbiamo una famiglia qui, grazie a Dio, insomma, la nostra famiglia è ben allargata e lui ci permette di far parte di questa famiglia. Lui è un papa, io mi chiamo Santa Maria, so che è già stata fatta una battuta su questo, ma è vero, mi chiamo Santa Maria. È una cosa meno invece da ridere, però è vera, altrettanto vera, è quello che abbiamo ascoltato in preghiera, che noi siamo dei santi. Nel Signore siamo già dei santi, qualcun altro dovrà fare forse un percorso riconosciuto in modo diverso, ma il Signore ci riconosce come santi e quindi come santi ci incontriamo e vi porto anche i saluti dai santi che sono a Roma, che non sono i papi come a volte succede, ma sono i fratelli e le sorelle della chiesa che frequentiamo in via Prenestina, che in questo momento è un po'. Sarà sempre ricordato come chiesa via Prenestina, ma ci stiamo incontrando anche in un altro luogo perché stiamo cercando un locale più grande, quindi è un periodo di attesa. La parola attesa, in qualche modo, questa mattina la rivedremo insieme tante volte. Riflettevo sul. Mi è stato chiesto un titolo. Il titolo non è improvvisato, ma ci ho pensato in questi ultimi mesi, quando riflettevo su questi passi, vi dico quali dopo, ritorno al futuro. Fra l'altro in questi giorni ho visto che l'attore principale di questa trilogia è stato premiato con un premio, adesso non so bene quale, ma perché per i suoi anni di carriera, poi lui è malato, credo, di Alzheimer, se non ricordo male, quindi è stato ricordato, e soprattutto questo attore è ricordato per una trilogia di film, che è il Ritorno al Futuro, il titolo. Che cosa ha a che fare con il nostro messaggio questa mattina, il Ritorno al Futuro? In realtà non è proprio uguale, perché che succedeva nel film? Tornavano nel passato per sistemare alcune cose, per migliorare il proprio futuro. E io riflettevo sul fatto che a volte noi dovremmo tornare al passato, quindi alla parola di Dio, per vedere che cosa succedeva, per esempio, nella primitiva Chiesa, non aggiustare qualcosa, ma prendere quelle cose che succedevano nell'antica Chiesa e applicarle alla nostra vita, quindi tornare al futuro con un bagaglio più reale, più vicino alla parola di Dio. A volte le nostre abitudini, perché anche noi abbiamo le nostre abitudini, le nostre tradizioni, a volte i nostri costumi, quello che la società in qualche maniera ci porta a vivere, a volte rischiano di farci deviare un pochino da quello che la parola di Dio ci insegna. E questa mattina vorrei vedere un aspetto particolare della primitiva Chiesa, cioè siamo proprio agli esordi, Atti capitolo 1. Quindi vorrei leggere questo brano con voi. Allora, leggiamo sì, dal primo versetto fino al versetto 14. Atti 1, dal capitolo 1, versetto 1 a 14. Nel mio primo libro, O Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Egli rispose loro: Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono loro dicendo: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo». Al versetto 12: «Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato l'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammino di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui». Un brano che conosciamo molto bene, che, su cui abbiamo meditato tante volte. Questa mattina vorrei, più che degli insegnamenti, trarre fuori delle applicazioni, per certi versi, da questi versetti che abbiamo letto, delle cose che riguardano anche un po' il nostro modo pratico di vivere. Sapete, una delle cose che forse più ci dà fastidio, noi lo stiamo sperimentando, dicevo prima, nella ricerca del locale, è l'attesa. L'attesa che qualcosa succeda. Stiamo, credo, girando da 6-7 anni, anche se in questi ultimi 2 anni abbiamo concentrato le ricerche, e cominciamo a essere forse anche stanchi di attendere. Perché diciamo: «Signore, ma noi abbiamo intenzione come Chiesa di muoverci in un posto, in una città, dove vorremmo testimoniare di Te in maniera più efficace di quello che stiamo facendo adesso. Perché questo locale non riusciamo a trovarlo? Perché non riusciamo a trovare un posto dove poter fare questo?» Non abbiamo una risposta. L'attesa non ci dà sempre una risposta. Però sappiamo che il Signore ha in serbo il meglio per noi, quindi attendere, a volte, per quanto riguarda le cose del Signore, ne vale la pena. C'è qualcosa che di grande che Dio ha in serbo per i Suoi figli, e a volte ci chiede però di attendere contro quello che è un po' la nostra aspettativa. Oppure pensiamo alle attese di sapere un risultato di qualche analisi, o di un esame, o di un concorso. Quel tempo è un tempo veramente critico per noi, per l'umanità in genere, ma come figli di Dio a volte viviamo questa attesa in un modo un po' scoraggiante. A volte abbiamo difficoltà nell'aspettare i tempi del Signore, ce lo ricordiamo, i tempi del Signore, però quando capita a noi questi tempi vorremmo ridurli al minimo. E come vediamo in questo brano, anche qui c'è un'attesa. Anche qui c'è un momento particolare della primitiva Chiesa. Luca, che come abbiamo letto in introduzione, ricorda a Teofilo che nel primo libro aveva parlato di quello che Gesù cominciò a fare e insegnare. Quindi il Vangelo di Luca e il Libro degli Atti sono collegati. In particolare gli ultimi capitoli, quindi il 24 di Luca e il primo capitolo di Atti, sono un po' accavallati. Ci sono le stesse vicende raccontate con un'inquadratura diversa. E qui Luca, dopo aver fatto questa introduzione, dice al versetto 4: «Trovandosi con essi, Gesù ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre». I discepoli, tutto sommato, avevano visto Gesù risorto. Che cosa dovevano attendere ancora? Cioè, in realtà Gesù aveva detto che sarebbe dovuto venire, doveva soffrire, doveva morire su quella croce e che sarebbe risorto. E l'avevano visto risorto. C'erano testimoni, credo, a sufficienza. Prima le donne, i discepoli, 500, ci racconta il libro delle Epistole Corinzi. Quindi le prove erano sufficienti, lo avevano visto risorto. E allora perché attendere? Invece Gesù dice: attendete a Gerusalemme l'attuazione della promessa del Padre. Beh, io credo che, tornando in quei tempi, forse avrei scelto tutti i posti tranne Gerusalemme. Gerusalemme era il posto dove Gesù è morto, dove era stato appena crocifisso. Gerusalemme è il posto dove cominciarono a dire a Pietro: ma tu non eri uno di quelli che seguiva questo Gesù? Allora, se dovessimo parlare di strategia umana, forse sarebbe l'ultimo posto in cui io sarei rimasto, Gerusalemme. Perché attendere a Gerusalemme? L'attesa nella nostra vita ha a che fare con l'ubbidienza e con la fede. A volte il Signore ci chiede di attendere per un atto d'ubbidienza e per un atto di fede. Dobbiamo fermarci perché sappiamo che Lui ha il controllo della situazione. A Lui non sfugge nulla. E se capiamo che nella volontà del Signore di rimanere a Gerusalemme, è lì che dobbiamo rimanere. O tornare. Sentivo prima del rientro ad Asti. Non voglio dire con questo che il Signore ci... che questo brano abbia a che fare con questo, ma sicuramente nella nostra vita noi riceveremo delle indicazioni dal Signore del luogo in cui dobbiamo essere, a volte anche in attesa, e questa attesa deve essere ubbidiente e fedele, anche se non comprendiamo. A volte il Signore ci chiede di attendere e noi non sappiamo perché, siamo fermi. Aspettiamo una risposta da parte del Signore, aspettiamo questa risposta di Signore, ma perché? A volte non comprendiamo, ma questo non ci deve far perdere di vista che il Signore ha il pieno controllo di tutta la situazione, comprese le nostre vite. Quindi l'attesa va vissuta come un segno di ubbidienza al Signore, perché il Signore poi sarà in grado, di mantenere quelle che sono le sue promesse. Infatti il secondo punto è questo: l'attesa è attendere con fiducia che le promesse del Signore si avverino. Siamo sicuri che il Signore, quando promette qualcosa, ce lo darà? Quante volte, questo lo dico non rivolto a voi, ma come sempre questi insegnamenti riguardano la mia vita, quante volte mi sono fermato ad aspettare la risposta del Signore e ho cominciato a dubitare che quelle promesse il Signore non le avrebbe mantenute. L'attesa è invece l'attendere la realizzazione delle promesse. Queste promesse saranno mantenute. Il nostro Dio è un Dio fedele, anche se noi siamo infedeli, Dio rimane fedele. E il versetto 5 ci dice che perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Questa era la promessa che dovevano attendere, una promessa in realtà che parte da lontano. L'Antico Testamento, Gioele ci dice, capitolo 2, versetto 28, dice che spargerò in quei giorni il mio spirito. Ezechiele ci racconta che metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e così via. Giovanni Battista lo dice all'inizio del capitolo 1 a seguire di Giovanni, ripeterà questa promessa, e poi Gesù stesso nel capitolo 14 al capitolo 16 di Giovanni ricorderà, in qualche modo consolerà i discepoli dicendo che arriverà il Consolatore, qualcuno che avrà un ruolo speciale nella loro vita. Promesse che i discepoli non avevano ancora visto realizzarsi, ma erano ancora lì a Gerusalemme. Pensate quante benedizioni avrebbero perse i discepoli non rimanendo a Gerusalemme. In realtà lo Spirito Santo sarebbe potuto arrivare in qualsiasi posto del mondo, così come oggi succede. Non è che dobbiamo andare a Gerusalemme nel momento in cui ci convertiamo, ma questo momento era un momento particolare, un momento in cui la Chiesa nasce, un momento in cui c'è la prima predicazione di Pietro, un momento in cui migliaia di persone si convertono, un momento in cui queste persone che si convertono tornano nelle città, nelle nazioni da cui erano venute. Ricordate che quando Paolo scrive ai Romani c'era una chiesa a Roma. Quindi persone che hanno ascoltato l'Evangelo si sono convertite in questo momento. Tutto questo perché il Signore realizza le sue promesse e perché quegli uomini sono rimasti fedeli nel posto in cui il Signore gli ha chiesto di attendere. A volte siamo la realizzazione delle promesse del Signore. Siamo il mezzo attraverso cui il Signore realizza le sue promesse. A noi sta il compito di rimanere fedeli, ubbidienti, che il Signore farà tutto questo. Attendere vuol dire anche essere pronti per fare qualcosa. L'attesa ci prepara, anzi l'attesa ci deve preparare, perché se è un'attesa passiva saremo scoraggiati, ma se nell'attesa ci prepariamo, questo ci darà modo di vivere il nostro servizio in un modo diverso. Versetto 7, i discepoli avevano ancora qualche dubbio, pensavano ancora alla realizzazione di un regno in quel momento, pensavano ancora che Gesù avrebbe trasformato tutto quello che aveva annunciato in quel momento. Infatti dice, scusate, versetto 6, quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? E notiamo nel versetto 7 la risposta di Gesù. Egli rispose: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. È una risposta dura. Ma come, Signore? Noi siamo qui ad aspettare, nel posto più sbagliato in questo momento, a Gerusalemme, dove ti hanno appena ucciso, dove cominciano a perseguitare i tuoi, chiediamo qualcosa e il Signore risponde in maniera abbastanza dura: non spetta a voi conoscere. Questa è anche la risposta che il Signore dà a noi qualche volta. A volte ci manca la risposta. Non è una risposta che ci aspettiamo di ricevere dal Signore, ma questa risposta è parte della risposta. Perché Gesù non si ferma qui, non dice solo non spetta a voi sapere i tempi, ma continua. Quindi l'attesa ci prepara, ci rende pronti per qualcosa e in qualche modo ci dà la possibilità di avere una preparazione giusta. Cioè l'attesa serve a prepararci per qualcosa, avere una preparazione giusta. Ancora, l'attesa ci permette di avere il messaggio giusto. Mi fermo un attimino sul messaggio, perché Gesù non è che gli sta dicendo tante cose sul messaggio. Dice semplicemente: mi sarete testimoni. Quanti messaggi, quante parole diciamo alle persone che incontriamo che non hanno nulla a che vedere con quel mi. Il mi è riferito al Signore Gesù. Sarete miei testimoni. Sarete miei testimoni. Questo è il messaggio dell'Evangelo. A volte ci concentriamo su eventi, ritorno al futuro, non era riferito al futuro, a eventi futuri che sono importanti, la parola di Dio ce ne parla, ma il messaggio dell'Evangelo è un'altra cosa. E allora, quando dobbiamo tornare a volte nel passato per rivedere alcune cose, dobbiamo riflettere sul fatto che è vero che a volte il nostro messaggio è diventato altro, è diventato il nostro messaggio, le nostre parole, come se le nostre parole fossero in grado di convertire qualcuno. Non è questo, siamo dei messaggeri, siamo persone che devono annunciare qualcosa e per fare questo c'è bisogno di prepararsi. Per fare questo c'è bisogno di essere ubbidienti, di essere fedeli e per fare questo c'è bisogno di conoscere colui che il messaggio ce l'ha dato, il Signore Gesù. Diceva uno scrittore, Matthew Henry, che poi ha fatto anche dei commentari abbastanza ingombranti, dice: è possibile avere buoni pensieri di Gesù, ma non quelli giusti. È possibile avere una grande opinione di Lui, ma non abbastanza alta. E tutto questo ci porta a vivere una vita non al livello che il Signore vuole. Abbiamo abbassato lo standard, cioè è come se abbassassimo l'asticella al nostro livello. Ma il Signore Gesù è altro. Dice un altro scrittore, dice: Gesù non si limita a portare il messaggio del Padre, Gesù è il messaggio. Allora quando Gesù dice ai suoi discepoli in questo momento: mi sarete testimoni, sono parole semplici, ma a volte nella nostra vita sono diventate complicate da mettere in pratica, perché vorremmo aggiungere qualcosa, come se il Vangelo non fosse sufficiente. Sarete miei testimoni. Quindi attendere, l'attesa ci deve portare a prepararci, a preparare il messaggio giusto e poi ci porta a essere nel posto giusto. Il versetto 8 dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete in testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. A volte ci stanchiamo del posto in cui siamo, a volte viviamo la nostra quotidianità come qualcosa di negativo, no? E ci sta stretto. Io non so come è ad Asti, ma a me è capitato di dire: ma che ci faccio a Roma? Ma lo dicevo anche quando ero nel paese dove sono poi cresciuto, Mattinata, in Puglia, un paesino di 6.000 abitanti. Che cosa ci faccio qui? Perché il Signore mi fa stare qui? Questo versetto ci insegna che saremo testimoni nel posto in cui il Signore ci mette. Abbiamo una missione, un compito da svolgere nel posto in cui il Signore ci ha messi. A volte ci sembra di non sentire la voce del Signore. Dice: Signore, ma perché non parli più al mio cuore? Allora chiediamoci: ma siamo nel posto giusto? Siamo nel momento giusto, nel luogo giusto dove il Signore vuole? Stiamo vivendo questa attesa nel posto in cui il Signore ha deciso? Perché a volte ci spostiamo in luoghi che ci allontanano dal Signore. Non è Lui che si allontana da noi, siamo noi che in qualche modo perdiamo questo contatto quotidiano col Signore. E poi ci meravigliamo se il Signore non parla ai nostri cuori. L'attesa è ricordare che dobbiamo essere nel posto in cui il Signore vuole che noi siamo. Vi ricordate negli episodi che ci vengono raccontati più avanti dell'Apostolo Paolo? Paolo voleva andare in altri luoghi e la parola ci dice che lo Spirito Santo gli ha impedito di andare lì. E poi si spostano ancora e a quel punto dice: perché per noi è stata chiara la volontà di Dio che dovessimo andare in quel luogo. Ecco, questo versetto 8 ci ricorda che possiamo essere figli di Dio, testimoni di Dio in qualunque posto, ma ci ricorda anche che quel qualunque posto deve essere il posto dove Dio vuole che noi siamo. A volte facciamo di testa nostra, cerchiamo delle scorciatoie, cerchiamo quelle che per noi sono delle scorciatoie, ma in realtà ci accorgiamo che sono delle strade che ci portano a volte un po' lontano dal Signore. Quindi il saper attendere è un qualcosa che ci permette di vivere nel posto in cui il Signore vuole, per svolgere il ruolo che il Signore vuole nella nostra vita, e ancora ci permette di prepararci ad essere Suoi testimoni con il vero, passatemi il termine, messaggio dell'Evangelo, il vero messaggio dell'Evangelo. Ultime due considerazioni. È bella questa immagine di quando Gesù fu asceso, fu elevato, questi sguardi verso l'alto, no? Vedere questo Gesù che sale al cielo. Credo che sia una bella immagine per noi questa mattina, avere lo sguardo verso l'alto, verso il Signore. Mi veniva in mente, leggendo questo versetto, la storia di Neemia. Ricordate Neemia, no? Incontra queste persone che tornano da Gerusalemme e chiede: com'è la situazione a Gerusalemme? Qual è la situazione? E loro gli scrivono le macerie. Dice: guarda, la città è distrutta. Allora, sapete come prosegue, no? Neemia chiede al re, di cui era coppiere, di spostarsi, si reca in quel posto, si reca a Gerusalemme e cominciano a costruire le mura. E io immaginavo la scena, perché per costruire le mura, chi è del mestiere lo sa meglio di me, guardo Mario, ma so bene che a un certo punto devi cominciare ad alzare la testa. E quando alzi la testa non guardi più le macerie che sono a terra, anzi quelle le devi sgomberare, le devi togliere di mezzo. La nostra vita a volte deve essere questo. È togliere le macerie, togliere quelle cose che ci impediscono di costruire e cominciare a costruire guardando verso l'alto, guardare verso lassù, guardare verso qualcosa di più importante, perché se guardiamo i nostri piedi, primo non riusciremo a correre. Avete mai visto una corsa? Credo che tutti conosciamo gli atleti, no? Difficilmente un atleta guarda dietro, difficilmente guarda di lato, difficilmente guarda i piedi, guarda verso la meta, verso l'arrivo. E questo è un bel modo per descrivere che il nostro sguardo come credenti, come figli di Dio, come Chiesa, è quello di avere lo sguardo verso le cose di lassù. Dette queste cose, dice, mentre si guardavano fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Colossesi 3:1 dice, se siete dunque stati resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E ancora Ebrei capitolo 12, versetto 1 e 2, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Guardiamo verso su. Non ci fermiamo ai nostri problemi, alle nostre miserie, alle nostre difficoltà, ce ne sono tante, ma guardiamo verso lassù, verso colui che è fedele, che fa le promesse e le mantiene. Anche quando noi non comprendiamo il momento in cui stiamo vivendo determinate difficoltà, anche quando non comprendiamo perché dobbiamo attendere, attendiamo con questa fiducia, guardando verso lassù. E l'altro punto che è collegato a questo, guardare verso lassù, verso che cosa? È un po' quello che i due uomini ripetono a chi era un po' scoraggiato, no? Versetto 11, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Fare questo salto nella primitiva Chiesa, nel passato, ci ricorda a rimettere un po' a posto la nostra visione del ritorno del Signore. Perché a volte noi viviamo come il Signore dovesse tornare. Il ritorno del Signore è una cosa che non ci riguarda, forse lo vedranno i nostri nipoti. A volte viviamo come se questo fosse l'ultimo aspetto. Invece la primitiva Chiesa, i primi credenti, aspettavano avevano la beata speranza del ritorno del Signore. Perché il Signore stesso, con un ordine preciso, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Sono alcuni esempi, alcuni passi che possiamo trovare nella parola di Dio, ma che ci ricordano che la Chiesa deve vivere il ritorno del Signore, deve far parte del nostro modo di vivere. Questa attesa, in questo momento, che riguarda il ritorno del Signore. L'abbiamo fatto col pane e col vino. Che cosa ci ricordano il pane e il vino? Ci ricordano il sacrificio che è stato compiuto, quindi il passo verso il passato, ma ci ricordano qualcosa che ha a che fare con il futuro, perché quel pane e quel vino noi lo berremo nuovo, dice Gesù stesso ai suoi discepoli, con Lui. È un qualcosa che fa parte del nostro cammino, e quando ci dimentichiamo che il Signore Gesù torna o sta per tornare, i nostri ritmi, la nostra vita di chiesa cambia, perché un discorso è sapere che Dio può tornare, Signore Gesù può tornare oggi, e allora noi cercheremo di vivere in maniera fedele questa attesa. Un discorso è pensare che questo evento non riguarderà mai la mia vita, e allora rischiamo di essere un po' più tranquilli, di adagiarci, di vivere la vita con molte pause, molte pause. Che cosa succede ai discepoli dopo questa prima lezione, diciamo? Tornano, ci racconta il brano, a Gerusalemme. Cioè, avevano capito il messaggio per vedere la realizzazione di questa promessa. E i versetti da 13 in poi ci raccontano che Giovanni, tutti in realtà, Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Maria e i fratelli di Gesù, le donne, erano riunite in un posto per pregare. Ecco, l'incontro della Chiesa, l'incontro dei primi credenti, delle primi fedeli, è qualcosa che ha a che fare con la nostra vita. A volte, questo nell'esperienza chiaramente a Roma, ascolto persone che si convertono e poi dicono: sì, io credo in Dio, credo nel Figlio, credo nel sacrificio, però preferisco vivere la mia vita da solo. Questo non fa parte del piano di Dio. Dio ci permette e ci dà la grazia di fare questo cammino insieme a fratelli e sorelle, con la stessa, con le stesse promesse, con la stessa realizzazione delle promesse, con le stesse aspettative, perché tutti abbiamo da trascorrere questo percorso e tutti torneremo e andremo dal Signore insieme. Il Signore non ha fatto progetti per solisti. A volte chi è nella musica, per esempio, no? Cioè, sapete, c'è il solista, ma la musica di Dio è un'altra cosa. La musica di Dio è fatta di insieme, e lui per questo insieme, per questa Chiesa, ha dato la propria vita. Il Signore Gesù verrà per incontrare la Chiesa, verrà a prendere e rapire la Chiesa, e essere insieme, vivere insieme questa vita come Chiesa, ci dà il privilegio di viverla nel modo corretto, nel posto corretto, nel momento corretto, e in attesa di quelle promesse che si realizzeranno. C'è una differenza. I discepoli non avevano ancora visto la realizzazione della promessa della discesa dello Spirito Santo. Noi, grazie a Dio, questa promessa l'abbiamo già vissuta nella nostra vita. Per chi ha fatto questo passo di fede verso il Signore, c'è un'altra promessa che dovrà essere realizzata, che è il ritorno del Signore Gesù. Ma anche questa si realizzerà. Anche questa promessa sarà portata a termine. Aspettiamola con fiducia, aspettiamola con la gioia di essere suoi figli. E la gioia mi porta all'ultimo, alla conclusione un po' di queste meditazioni. Vi dicevo prima che l'ultimo capitolo di Luca e il primo capitolo di Atti sono collegati, no? Il brano di Luca che ci parla di questo evento, vi leggo la citazione, Luca 24, dal versetto 51, ci dice: «Ed avvenne che mentre egli li benediceva, si dipartì da loro ed era portato in cielo, su in cielo». E il versetto 52 dice: «Ed essi adoratolo ritornarono a Gerusalemme con grande allegrezza». Ed erano del continuo nel Tempio, lodando e benedicendo Dio. Questo versetto fa parte di quello che abbiamo letto in questo momento. Non avevano ancora visto la realizzazione della promessa. Tornano gioiosi, con allegrezza, a Gerusalemme. E fanno che cosa? Lodano e adorano il Signore. Che possa essere anche questo il nostro atteggiamento nell'attesa della realizzazione delle promesse del Signore. Tornare alla casa di Dio, tornare al Signore, se siamo a volte anche distanti, e con allegrezza, con gioia, adorare e lodare il suo nome, perché ne è degno, perché è colui che ha fatto tutto ed è colui che ancora realizzerà ogni promessa che ci è stata riservata. A volte abbiamo bisogno di tornare nel passato per vedere che cosa era successo a questi discepoli. E allora dobbiamo correggere forse qualcosa nel futuro, nell'oggi, per vivere queste promesse con un modo diverso, una realizzazione diversa. I discepoli, ci dice il brano di Giovanni ci dice che erano chiusi in una stanza per timore dei giudei. Questo era lo stato in cui vivevano questi momenti. E dopo l'ascesa del Signore, cioè dopo in realtà, che cosa stava succedendo? Gesù li stava lasciando definitivamente dal punto di vista umano. Quel momento diventa un momento di gioia, di allegrezza. E quanto sarà ancora più bello vivere per noi oggi come Chiesa il suo ritorno, guardando verso lassù, sapendo che il Signore tornerà e che noi vedremo la realizzazione delle sue promesse. L'attesa non è un qualcosa di negativo, ma è un qualcosa che ci forma e ci permette di vivere in un modo migliore la vita del Signore, ci permette di vivere. Amen.